podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è martedì 7 maggio. Iniziamo la nostra settimana insieme con tre notizie che riguardano i bonus per i giovani che vogliono mettersi in proprio, l'esame di abilitazione dei professionisti e le frodi online sulle carte di credito. Tre nuovi incentivi per mettersi in proprio destinati ai giovani sotto i 35 anni sono in arrivo grazie al decreto legge coesione varato il 30 aprile dal governo. Le tre misure sono finanziate con 940 milioni di euro, come ci spiegano Valentina Melis e Serena Uccello in un articolo che potete leggere su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. I primi due aiuti sono articolati su base territoriale, si tratta di autoimpiego centro Nord Italia e di resto al sud 2.0, quest'ultimo per incentivare l'apertura di nuove attività in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In entrambi i casi i beneficiari devono avere determinate caratteristiche, età sotto i 35 anni e trovarsi senza lavoro oppure essere beneficiari di ammortizzatori sociali. Si potrà chiedere un voucher per l'avvio dell'attività, non soggetto a rimborso, oppure contributi a fondo perduto. Il voucher ha un ammontare base di 30.000 euro al centro nord e di 40.000 euro per le nuove attività con sede legale nel mezzogiorno, ma anche nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 nel centro Italia. Anche il contributo a fondo perduto si articola diversamente su base territoriale, con percentuali di copertura dell'investimento più alte al sud. Il terzo incentivo invece vale per tutto il territorio nazionale e punta a favorire l'occupazione giovanile nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica. I disoccupati under 35 che avvieranno una nuova attività in questi campi e assumeranno dipendenti a tempo indeterminato, sempre sotto i 35 anni, otterranno un esonero totale dei contributi dovuti per i dipendenti, esclusi premi INAIL, nel limite di 800 euro mensili per lavoratore e per la durata massima di 3 anni. Per avere tutte le istruzioni su come fare a candidarsi, arriveranno a breve i decreti attuativi del governo. Gli esami di abilitazione alle professioni tornano in presenza e, seppure in modalità semplificata, aumenta il numero delle prove. Il Ministero dell'Università ha pubblicato infatti le ordinanze che disciplinano le due sessioni di esame del 25 luglio e del 14 novembre e che riguardano numerose professioni ordinistiche come ad esempio i commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i biologi, i chimici e i geologi. Per tutti viene stabilito lo svolgimento della prova in presenza, per la prima volta dopo 4 anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Gli esami si svolgeranno nelle sedi universitarie, che sono quelle allegate alle singole ordinanze, che vi consiglio di consultare se siete interessati. Si tratta delle numero 633, 634 e 653 del 29 di aprile, disponibili sul sito del Ministero dell'Università. Novità anche sul numero delle prove, comunque diversificate anche in base alle professioni. Per gli aspiranti commercialisti quest'anno torna lo scritto, una sola prova più quella orale, mentre negli anni dell'emergenza per il Covid era previsto solo l'orale su tutte le materie. Questa resta comunque una modalità semplificata rispetto all'esame ordinario, basato invece su 3 prove scritte, di cui una pratica e una orale. Sarà ovviamente poi compito delle singole università garantire che le prove vertano su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento. Per ingegneri e architetti, il 2024 prevede modalità intermedie tra quelle degli ultimi anni e quelle ordinarie. Verrà svolta una prova orale, esattamente come negli anni della pandemia, ma si aggiunge anche una prova scritta o pratica. Per farmacisti, veterinari e dentisti che non hanno ancora conseguito la laurea abilitante, l'esame sarà semplificato e consisterà in una sola prova orale. Infine, per quanto riguarda gli avvocati, il bando 2024 non è ancora stato pubblicato, ma il decreto mille proroghe ha indicato anche per quest'anno le modalità di esame del 2023. Una sola prova scritta e una orale in tre fasi. Chiudiamo questa puntata di Start parlando di frodi online. È uno degli incubi peggiori di chi possiede una carta di credito, scoprirne lo smarrimento o il furto e non riuscire a bloccare la card, lasciando ai truffatori più tempo per spendere i propri soldi. Sì, perché al call center apposito, chiamato di tutta fretta, spesso c'è un disco incantato che dice di rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita. Un'attesa che può durare parecchi minuti. Non è solo questa fattispecie a togliere il sonno dei possessori di carte di credito. Come ci spiega Federica Pezzatti in un articolo su 24+, ormai le frodi viaggiano nel cyberspazio e anche se la carta di credito o di pagamento è ben riposta nel portafoglio, non si è al sicuro sul suo possibile utilizzo fraudolento. Secondo l'ultimo report disponibile della Banca Centrale Europea, ben l'84% delle frodi è di tipo card not present. La sottrazione di denaro in questi casi è condotta a distanza, tramite pagamenti online e telefonici, utilizzando i dati della carta ottenuti con truffe come il phishing. In sostanza, i malfattori usano i dati della card per effettuare acquisti non autorizzati, prelievi falsi o rivendono le informazioni stesse che hanno ottenuto. Si tratta di un valore che, seppure ancora alto, è comunque in diminuzione del 12%, a seguito dell'incremento di processi che presuppongono sistemi di autenticazione più stringenti dei clienti, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento dell'Unione Europea. Tra i paesi più soggetti a scambio di dati di carte di credito svettano Stati Uniti, Francia, Messico, Brasile e Russia, mentre l'Italia si trova al 16° posto. Insomma, quando si possiede una carta bisogna tenere conto di tutti i rischi connessi e bisogna evitare leggerezze che sono sempre meno tollerate anche da chi poi deve decidere le modalità di rimborso in caso di contenzioso. E comunque, in caso di furto o smarrimento, la prima cosa da fare è chiamare la propria banca per chiedere il blocco immediato della carta o dei codici di accesso alle piattaforme di home banking, nella speranza di ottenere una risposta rapida, denunciando l'evento anche ai carabinieri o alla Polizia di Stato. E con questo è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e se questa puntata di Start vi è piaciuta, non dimenticatevi di dare un voto dalla piattaforma da cui mi state ascoltando. Vi aspetto domani, buona giornata!